www.redigio.it e la storia continua. La donna lombarda e la vita in una cascina milanese alla fine dell'Ottocento. La strada delle Ocche Nere era la stessa che portava al cimitero. Per arrivare alla fattoria bisognava fare una piccola deviazione che la gente percorreva volentieri. Il giorno dei morti o in occasione di un funerale importante, per gustare il caffè mezzo di tostato e mezzo d'orzo brustolito in casa che la signora Giulia versava a tutti in grandi scodelle di terraglia. Di recente costruzione, lontano dal paese, in mezzo ai fossi tipici della pianura lombarda, che lì perdevano un po' dalla loro caratteristica per quel sostituire ai pioppi, cipressi ancora giovani, protesi in lenta lotta a conquistare un'altezza rispettabile. Il cimitero stava chiuso dietro a un alto muro massiccio in cui erano state incastonate le poche lapidi tolte ai vecchi tumuli della campagna. Non c'erano ancora cappelle di lusso come in città. Quasi tutte le tombe avevano una pietra con un inciso nome e cognome e una fotografia di porcellana incorniciata da fronde di bronzo nerastro. Spesso c'era soltanto la croce di pietra o di legno. Da poco i fittavoli cercavano di imitare il primo che aveva introdotto come novità mirabile, facendone parlare per mesi nella cascina intorno, un angioletto di marmo bianco che piangeva sulla tomba, aggrappato a una colonna spezzata. I primi angioletti avevano dato una nota nuova al cimitero e ora i ricchi della bassa facevano a gara per comprare l'angioletto più grande, più bello e più piangente, come tocco di distinzione per la loro tomba. Naturale che dopo aver contemplato in raccoglimento la sempre più numerosa schiera di angioletti afflitti, i visitatori del cimitero volessero scacciare i pensieri tristi con una puntatina alle Ocche Nere trattoria, dove commentare gli avvenimenti bevendo caffè e facendo previsioni per il tempo dell'inverno e l'ora della neve. La signora Giulia estraeva da scatole di latta dei durissimi biscotti di miele che faceva ogni 6 mesi e invitava i visitatori nella stanza dei mediatori quando il tempo di 1° novembre era troppo inclemente perché i fittavoli potessero stare all'aperto, seduti in largo cerchio sulle sedie impagliate a guardare il movimento della fattoria che non si fermava neppure per la giornata semifestiva. Se dunque la brina o addirittura la neve già sbiancavano i campi, la gente si riuniva nella stanza dei mediatori, dove la scrivania ingombra di pezzi di carta unti e pieni di annotazioni veniva spostata in un angolo, davanti al camino, custodito da un cane sonnacchioso con l'orecchia a terra e qualche gatto istupidito dal calore, tanto da cadere nel camino e salvarsi a stento con un grande strido, fuggendo irto e bruciacchiato all'aperto. Spesso l'atmosfera e l'incontro erano occasioni per scendere a parlare d'affari e concludere dei buoni contratti col sistema della stretta di mano o la pacca sulla spalla. Alla fine di queste riunioni la gente tornava a casa in gruppi e durante la passeggiata i fittavoli delle cascine vicine scambiavano fra loro 4 chiacchiere. Chi fosse arrivato nuovo del posto e avesse voluto interessarsi un po' del carattere della gente che abitava alle Ocche Nere avrebbe chiesto un giudizio sul padrone e la sua famiglia. Un bravo uomo, il fittavolo, che aveva ereditato il contratto della grande cascina dal padre venuto qui con l'alluvione del 61. Vero padrone delle terre, dei campi, dei prati, delle marcite, che col bosco e la brughiera rappresentavano il feudo. Era un conte di città che appariva solo per la caccia. Nato nel 59, vedovo 30 anni dopo, Carlo si era risposato con Giulia alla fine del secolo. Capelli completamente bianchi, nonostante l'aspetto giovanile, mai stato grosso di corporatura e ora rinsecchito. Era dritto come un fuso, senza la gobba di chi aveva lavorato nei campi fin dall'infanzia, perché la piccola statura gli aveva evitato di chinarsi troppo e zappare il terreno. E sì che di terra ne aveva zappata e concimata e gettato il letame con le sue mani per molti e molti anni. E non era detto che non lo dovesse fare ancora, nonostante i figli e i famigli e i contadini che vivevano sotto di lui e ai quali era sempre stato pronto a mostrare come si lavorava, magari con una sberla o un calcio nelle costole, a chi non si chinava abbastanza o abbastanza in fretta. La terra l'è bella, soleva ripetere, e imparè che l'anca bassa. Famiglie e garzoni ce n'erano in abbondanza perché lui non era stato ad aspettare che i suoi dipendenti rimanessero sulla cresta con la pretesa di andare a lavorare in città. Quando le fabbriche sorte, presto numerose, avevano chiamato dietro i cancelli, facendoli fuggire dalla campagna, quei ragazzotti che fino al giorno prima avevano zappato e gettato il letame e portato sacchi di patate sulle spalle. Appena sentito il vento che tirava, il padrone delle oche nere era partito in treno alla volta del Veneto, come già avevano fatto suo padre e suo fratello, e aveva soldato le famiglie di contadini poveri in una zona dove il Po aveva appena scatenato una delle sue periodiche inondazioni. Era gente senza pretese e senza rivendicazioni e si era convinta con speranza a venire in Lombardia, muovendosi l'intera famiglia, capoccia in testa, con moglie e figli, dei quali taluni ancora in fasce. Si erano sistemate le oche nere in capanne peggiori di quelle dei contadini indigeni, tirate su alla bella meglio direttamente dal capofamiglia e con il legname fornito dal padrone sul battuto di terra che si cementava alla paglia, formando un rustico pavimento. Servizi igienici non esistevano neppure per i padroni. I contadini dovevano andare alla concimaia, perché niente doveva essere sprecato e disperso di quello che poteva servire alla campagna.